Signore la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. E con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi dire: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me.
Rimaniamo in piedi, leggiamo il Vangelo di domenica prossima. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andarono oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Questo è l'inizio, diciamo, del Vangelo di Matteo. Siamo all'inizio, il quarto capitolo, ma è l'inizio del senso della vita pubblica di Gesù, e infatti la Chiesa ce lo fa leggere in questo periodo, no? Perché è iniziato il tempo ordinario e comunque tutto inizia l'attività di Gesù, inizia la sua predicazione, inizia, guarda caso, lì dove il profeta Isaia parecchi secoli prima aveva detto che ci sarebbe stata una luce nella terra più buia che era a conoscenza a quel tempo, Neftali, Galilea delle genti, no? Questa terra, Zabulon, Neftali, terra abitata da gentili, da pagani, da persone che non conoscevano la parola di Dio. Eppure il profeta Isaia aveva detto che sorgerà in quella terra una luce. Ecco, dopo tanti secoli Gesù va ad insediarsi e comincia la sua predicazione proprio lì, in una terra che non se lo sarebbe mai aspettata. Gesù non comincia la predicazione a Gerusalemme, per esempio, è il luogo ideale, no? La città santa. Invece comincia la predicazione nel Congo dei Lari, dove la gente è disperata, la gente non è perfetta. Ecco, allora, e poi c'è la chiamata delle prime due coppie di fratelli che sono i primi apostoli, no? Anche lì la chiamata sul mare di Galilea, mentre lavorano, quindi anche lì ci colpisce tanto, no? che Dio cammina sempre, cammina sulle rive del lago, ad indicare che lui passa sempre nella vita delle persone. Non è che il Signore sta sempre solo sui bordi della chiesa o della sacrestia, anzi, molto di meno sta nella chiesa costruita, voglio dire. Lui cammina dove camminano le gente, dove si incontrano le gente al lavoro, e allora sta lì, al mercato, e allora sta lì, alle poste, e allora sta lì, in fabbrica, e allora sta lì, alla IMSS, sta lì, l'ospedale, sta lì. Quando dice che stava sulle rive del lago, è da intendere che dove la gente vive, si relaziona, prega, Gesù sta lì. Non è solo un luogo preciso il lago di Galilea, è il luogo della civiltà, il luogo dove gli uomini si incontrano. Quindi dove lo incontriamo il Signore? Dove tu vivi, non dove tu pensi di incontrarlo. Perché è Lui che ti incontra, non sei tu che lo vai a incontrare. È Lui che ti incontra mentre quella mattina non c'hai voglia di fare niente. E ti incontra mentre tu fai il lavoro normale della tua vita. Questi erano pescatori, vi assettavano le reti, mettevano a posto la barca e senza farti riflettere tanto li chiama per dire che la chiamata è repentina, ovvero non è che è una selezione personale, il Signore ha visto prima, sapevo, non è una selezione personale. Li chiama perché il modo di chiamare è proprio profondo, no? Li conosce profondamente. Ecco. Adesso queste piccole cose, però facciamo il lavoro che facciamo sempre. Stiamo un po' in silenzio e leggiamo il testo. E poi facciamo questo lavoro che state cominciando a fare bene. Non vi preoccupate di essere bravi scolari. Gente per gente, cercate, se vi colpisce un colore, un verbo, ditemi, mi ha colpito questa sera questa parte del Vangelo. Non dobbiamo fare a gara dire le cose più belle. Ognuno legge il Vangelo partendo, abbiamo detto, dalla sua vita, no? Io sono, tu sei mamma, tu sei questo Vangelo, quindi la repentinità, la chiamata, il fatto che Gesù risplende nelle tenebre. Gesù si vede meglio se stai dentro le tenebre. Se tu accendi la torcia dove c'è tanta luce non vedi niente, non la vedi la torcia, ma nelle tenebre si vede. Quindi, ecco, tutte queste cose, inizio della vita ordinaria, cioè inizio dell'anno ordinario, questo Vangelo, a me ha fatto pensare tante cose, no? Inizia la vita, inizia, ringrazio il Signore per la chiamata. Ecco, rileggiamolo e poi proviamo ognuno a dire qualcosa, no? Che non è una risposta, ma come un puzzle. Ognuno di voi ha dei colori che l'altro non ha. La parola di Dio è sempre la stessa, però poi si incarna nella mia vita, nella tua. Avete sentito tante volte lo stesso Vangelo predicato da 10 sacerdoti, sembra un Vangelo diverso, perché è lo stesso Vangelo, però il modo di quella persona corrisponde alle sue attitudini, alle sue capacità, al suo mondo. Così anche per voi, non abbiate paura di leggere e di far parlare il Vangelo con la vostra vita. Adesso facciamo un po' di silenzio. Poi di metafora, il regno dei cieli. Basta, cosa solo ti manca, non solo quello che cielo, va in tutti i tuoi beni, dalle povere, poi pensando in cielo, poi tieni il segno. Prima gli aveva detto, non sei lontano dal regno di Dio. Per il regno di Dio Gesù, è accogliere. Cambiate anche visuale a volte, no? Quando leggete il Vangelo, collocate in parti diverse del Vangelo, come se potete, una volta sei un pescatore, una volta un padre, un discepolo, collocatevi in maniera diversa, no? Guardate le cose da un altro punto di vista. Guardate, lo rileggo di nuovo, come se fosse un altro ritmo, adesso che lo conosciamo un po' di più. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminavano nel mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse a loro: venite dietro a me, mi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Io penso che abbiamo detto tante cose, ma ce ne potrebbe dire ancora chissà quante, e soprattutto adesso vedete, cioè se voi vi accorgete, man mano che stiamo sopra un testo, subito sembra difficile, no? Sembra duro, poi piano piano tante maniere, no? Per esempio la luce, qui è chiaro che è la metafora principale, non la luce. Ma siamo sicuri che la luce è solo bene per Gesù? Cioè, la luce, giustamente, Gesù è la luce del mondo. Però questa luce, il merito della visibilità di questa luce, provate a pensare, non c'è un merito, è Gesù la luce. Ma non è per caso che anche queste tenebre, dico tra virgolette, paradossalmente, hanno un merito?
Fanno esaltare, la fanno esaltare.
Cioè, che deve fare il Signore, per esempio? Pensate, no? Pensate a una parrocchia dove tutti cantano, pregano. Chi è che comprende fino in fondo il valore del medico? Il malato. Ma uno che sta bene, chi gli importa del medico? Scusatemi. A chi gli importa del medico uno che sta bene? E così uno che pensa di Vangelo di Giovanni, si legge in Quaresima, noi non siamo nelle tenebre, dicono i farisei, e Gesù dice, voi siete nelle tenebre, siete ciechi, come ti permetti, dicono i farisei a Gesù, a dire che siamo ciechi? Noi siamo figli di Abramo. Siete doppiamente ciechi perché non lo riconoscete, dice Gesù. Ma non sarà che quando noi siamo sicuri di avere tanta fede non ce l'abbiamo per niente? E che invece quando diciamo non ho fede, ricominciamo ad avere fede. Provate a interrogare a un santo, ditegli ma tu c'hai fede? Per carità, io non c'ho niente, io sono tutto. Io non credo che dice un santo. Come a dire che chi è vicino al Signore sente la sconvolgione che c'è tra le sue tenebre e la luce. Chi non è vicino al Signore ma pensa di essere una scia di luce. La fede, l'hai detto tu, la fede non si vede, ovvero si vede non come una cosa che tu puoi rapire, cioè puoi prendere. E questo è il gioco, capito? La fede, se tu dici che non ce l'hai, il Signore risplende nelle tenebre.
Certo.
Allora vuol dire che c'è un'oscurità della fede che è il luogo ideale perché la fede risplende. C'è un'oscurità della fede che è il luogo ideale dove risplende la fede. Perché la fede è una luce come di un tramonto, la luce vespertina, non è una luce in pieno giorno, no. La luce della fede è una luce che è
una sensazione
sottile, una luce gentile, che ti aiuta nella notte della vita. La fede è una luce sottile che ti aiuta nella notte della tua vita, nella tua Galilea. Allora risplende. D'altra parte, perché Gesù incomincia la predicazione dicendo convertitevi, cambiate vita, cambiate mentalità, vuol dire c'è bisogno di crescere, no? E allora lui risplende perché dice questo, no? No, dico questo perché così dopo anche a quella coppia di pescatori, no, ai fratelli dice di cambiare vita, no? Mettetevi in movimento, fate qualcos'altro, cambiate vita, non state dentro le vostre sicurezze, gettate la rete in un'altra maniera, no? Vi dà un altro passo del Vangelo. E sulla mia parola gettate la rete, ecco. Mi farò pescatore di uomini perché ascoltate la mia parola, quindi no, questa metafora della luce è molto, molto bella. Però non so, penso che è Gesù la luce, ma è Gesù come se non potesse risplendere dove ci stanno troppe luci artificiali. Dove si vive di luce propria non risplende il Signore. Perché lo attutiamo noi, capite? Veramente penso che un pochettino, no? Penso che un pochino dobbiamo crescere su convertirci un po' tutti. E siccome abbiamo tanta paura delle tenebre, no? Abbiamo paura di un mondo che sta arrivando, che sembra che fa tanta paura. Il mondo che sta arrivando è un mondo che ci sconcerta, è un mondo che non ci dà sicurezze, non ci dà posizioni di vantaggio, non ci sono margini di sicurezze, no? Modi, culture completamente diverse. Siamo tutti impauriti in questo mondo che sta per arrivare, poi là vediamo qualche cosa che succede. Ma perché non potrebbe essere una grande benedizione invece questo mondo che sta arrivando? Proprio perché è galleria delle genti, proprio perché è oscurità tante volte. Proprio perché non capiamo e dobbiamo rimettere tutto alla volontà di Dio. E se sia questa, perché non potrebbe essere una grande benedizione nel mondo che arriva? Che appunto è una Galilea. È chiaro, no? Che allora questo ci vedrebbe tutti bisognosi di luce. Infatti la Chiesa di oggi difficilmente dice una parola su tutto come la Chiesa di 100 anni fa, 50 anni fa. La Chiesa di oggi non dice una parola su tutto, si sente piccola, ha bisogno lei di luce, no? Ecco, il cambio è così, capite? Stiamo diventando cristiani diversi, cristiani che non devono insegnare a tutti. Sì, insegniamo, certo che non sappiamo spesso, non sappiamo tutto. È un'impressione, no, che il Signore ha bisogno di questa oscurità per poter versare tutta la sua luce. Ha bisogno di questa coscienza che noi siamo nel buio per poterci illuminare. E allora chissà, appunto dico, no, penso a certe famiglie, certe situazioni dove verrebbe da dire, mamma mia, come siamo messi? Si sta preparando forse il terreno ideale per accogliere il Vangelo. Perché quelli che non ci hanno fame, quelli che non ci hanno sete, ma vi sapete dire che può fare il Vangelo? Uno è sazio, c'ha tutto. In chi è sazio il Vangelo non funziona. E perciò, ecco, provate a vedere, no? Chissà perché il Signore ci sta preparando una terra nuova, no? Sembra che lui non opera, invece il Signore opera, no? Ecco, chiediamo al Signore che ci dia tanta luce, tanta speranza, lo Spirito Santo ci faccia vedere, no? Come invece Dio è presente oggi. E dove sta predicando oggi il Signore? Con quale voce, con quale persone? Possiamo raccogliere questo Vangelo, quello che abbiamo detto, facendo delle intenzioni di preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Ti voglio pregare, Signore, per la nostra Chiesa, per gli anni che stanno per venire e per quelli che avranno il compito di gettare ancora le reti in questo mondo. Preghiamo. Preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci a Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Grazie.